Ci sei, Giusy?
Ci sono.
Dunque, siamo in collegamento con Giusy Marcante, in diretta dalla manifestazione per la liberazione di Giuliana Sgrena. C'è già stato un collegamento prima, durante Global Tavor. Ci sono novità?
Sì, possiamo dire che rispetto all'immagine che avevo restituito prima di una partecipazione insomma un po' sotto alle aspettative, la fiaccolata si è ingrossata, forse era anche l'ora che non richiamava tantissime persone, diciamo diverse centinaia di persone, almeno 300 a un conto sommario. La fiaccolata è arrivata in Piazza del Nettuno, è partita, lo ricordiamo, da Piazza 20 Settembre, ci sono ancora diverse torce accese che hanno percorso tutta la via, tutta via Indipendenza, e quindi ormai sono consumate. Qui adesso ci saranno i discorsi, uno sotto la mia voce, lo state sentendo, quello di Alessandro Alberani della CISL, che sta introducendo le persone che poi parleranno, il sindaco Sergio Cofferati, c'è anche un esponente delle ACLI e poi un collega di Giuliana Sgrena, perché c'è un giornalista del Manifesto qui sul palco, si chiama Guglielmo Ragozzino. Per darvi un'immagine della piazza, ci sono molte bandiere, bandiere di partiti e bandiere sindacali, ovviamente ci sono diverse bandiere della pace e una voglia di testimoniare, anche se con numeri non molto alti per una città come Bologna, che ha sempre testimoniato in forma molto numerosa la contrarietà alla guerra, la richiesta appunto della liberazione di Giuliana Sgrena, ma anche dell'altra giornalista, quella di Liberazione, Florenzo Benà, di certo. Cui non si sa niente da più di un mese. Ecco, questa Enzo è un po' la fotografia della piazza.
Bene, io ti ringrazio, se nel corso della manifestazione ci saranno novità puoi tranquillamente prendere di nuovo la linea, te la diamo molto volentieri.
Grazie, buona trasmissione.
Buona serata anche a te, ciao. E quindi abbiamo sentito Giusy Marcante in diretta da Piazza del Nettuno, dove è già giunta la fiaccolata per la liberazione di Giuliana Sgrena. Noi andiamo avanti con la musica, se dopo ci saranno altri collegamenti ve ne daremo notizia. In sottofondo ancora i Gas Nevada, che ci siamo ascoltati prima con Hoyle Tubes, sonorità decisamente dalle parti dei Talking Heads, si diceva. Era un disco strepitoso, è ancora oggi un disco strepitoso.
Beh, per molti lo è, questo ovviamente è la conferma di quello che si diceva prima, insomma, probabilmente il fatto che noi allora lavoravamo con una logica non strettamente legata al mercato del momento, ma cercassimo semplicemente di esprimere un modo di essere proprio il più liberamente possibile, evidentemente ha pagato, nel senso che ci consentiva di fare delle cose molto libere.
Anche se poi paradossalmente sì, magari non si ragionava immediatamente sul mercato, ma poi il risultato fu strepitoso, perché come ho letto nell'intervista che Arturo ha fatto su Rumore quest'estate, all'epoca vendette 5.000 copie, se
sì.
Ricordo bene, circa.
Sì,
quel che disco... sono delle cifre che fanno, cioè, oggi pochi gruppi se lo possono permettere.
Sì, ma anche se allora è stato un caso abbastanza particolare, il mercato italiano è sempre stato molto debole e povero da quel punto di vista, per cui ogni tanto qualche alzata di testa c'è, sono poche purtroppo. In quel caso fu un risultato sicuramente interessante, perché insomma, credo che al di là del coinvolgimento personale, ne ho avuto la testimonianza da tantissime persone, effettivamente quel disco aveva un significato particolare, quel gruppo aveva un modo di essere particolare, così forte, che evidentemente la personalità usciva molto.
No, anche perché immagino che le cose funzionassero anche molto diversamente oggi, magari un gruppo, diciamolo così, fra virgolette underground o alternativo o indie, che dir si voglia, buona parte dei suoi dischi se li vende ai concerti, fa tantissime date sulla strada e ci sono mezzi di comunicazione che facilitano sia contatti personali che mail order, eccetera. All'epoca forse non era così scontato, diretto, immediato questo tipo di fruizione.
No.
Quindi il fatto che questo disco sia passato a questi numeri, abbia sfondato un certo muro, è un segnale molto forte.
No, beh, ovviamente è stato importante, perché comunque ha consentito al gruppo di fare poi un'attività dal vivo abbastanza intensa, che come allora anche, succede anche oggi, poi è dall'attività dal vivo che i gruppi o un gruppo di questo tipo guadagna quello che gli serve per andare avanti, non è certo dalle vendite di 5.000 copie, cioè le vendite dei supporti possono cominciare ad avere un significato di tipo economico quando vanno oltre 50-60.000 copie, finché stai lì sotto, cioè sì, magari guadagni qualcosina in quel momento, ma non è che ti permette di programmare chissà, però in quella situazione, in quel momento, e con quello che è stato fatto, poi li ha messi all'attenzione anche delle case discografiche più grosse, quindi insomma ovviamente ha generato tutta un'altra serie di cose che sono state positive, ovviamente, quindi è stato un ottimo risultato da quel punto di vista, non ancora economicamente sufficiente per permettere poi di fare quello che ogni gruppo dovrebbe poter fare, anche se grazie a quello comunque abbiamo potuto proseguire un lavoro in totale assoluta libertà creativa e artistica, insomma, che non è sempre permesso a tutti, insomma, non è una cosa così semplice, nel senso che già la casa discografica di partenza, quando comincia, ti comincia a orientare, soprattutto quelle grosse ti orientano, dovresti fare una cosa tipo quella, tipo quell'altra, non è che accettano che ti arrivi qualcosa di completamente nuovo, diverso da tutto quello che c'è, perché hanno nelle orecchie quello che vende, vorrebbero che tutti facessero le cose che potrebbero vendere, no? Che è un atteggiamento secondo me sbagliato, che ha portato a far sì che l'industria discografica italiana si sia sempre più indebolita, ovviamente, perché è succube di quello che arriva dall'estero, punto e basta, quindi non è capace di proporre.
Beh, i rapporti però fra l'Italia Records e, se ricordo bene, la EMI all'epoca,
sì,
non erano, almeno inizialmente, dei più brutti.
No, noi in realtà il primo contratto di distribuzione l'abbiamo fatto con la Ricordi, infatti il Six Soundtrack uscì per la Ricordi. E tutta la prima parte dell'attività dell'Italian Record è stata in rapporto con la Ricordi, con la quale c'erano le persone allora che gestivano questa etichetta, che era comunque una grossa etichetta discografica, erano molto contente del nostro lavoro, di come lavoravamo, insomma ci lasciavano molta libertà, erano incuriositi da questo fenomeno che eravamo, per cui non è che ci hanno detto, ma ci hanno lasciato totale libertà. Poi, come sempre succede in questi casi, ma come succede anche adesso, è cambiato l'amministratore delegato, viene un'altra persona, ovviamente prima di capire com'è, cosa vuole fare, c'è un momento di transizione, poi le nuove persone ovviamente che arrivano si vogliono cercare di dare il loro segno, e quindi tutto quello che è stato fatto prima cercano o tendono a metterlo un pochino da parte. Quindi a quel punto c'è stato l'uscita dal rapporto con la Ricordi ed è subentrata la EMI, perché insomma comunque appunto bene o male un po' di movimenti li avevamo fatti, quindi un po' di attenzione, di curiosità e di voglia di provare a dare una mano a vendere un po' di supporti è venuta anche alla EMI, per cui anche con la EMI il rapporto è stato da quel punto di vista non abbiamo. L'unica cosa che io col senno di poi ovviamente dovuto un po' all'inesperienza che mi posso in qualche maniera posso dire di avere sbagliato, diciamo, anche se una parola grossa, sbagliato, è di avere lasciato alla EMI forse troppa libertà da un punto di vista promozionale, nel senso che abbiamo detto loro sanno fare questo mestiere, lo fanno da tanti anni, facciamo scegliere a loro quali sono le attività promozionali da fare. Ecco, lì forse avremmo dovuto invece continuare a seguire una strada diversa e che forse avrebbe pagato di più. Poi
che era una strada più, non so, più vicina a un certo do it yourself, come si direbbe, come si sarebbe detto da qualche anno in avanti.
Ma non tanto per quello lì, ma quanto perché i canali che loro hanno privilegiato per la promozione erano canali che insomma rispetto ai canali erano veramente molto lontani, tipo non so, proviamo ad andare a Sanremo. Sai, cioè, andare a Sanremo con i Gandalada poteva essere una bella scommessa, ma allora ma però non ci vai tramite un concorso fatto da Pippo Baudo in diretta su Rai 1, tipo Sette Voci, una roba del genere in cui si mettevano in competizione diversi artisti che poi avrebbero, uno di questi o due di questi avrebbero partecipato, cioè non lo fai in quel modo lì. Se vuoi portare i Gandalada a Sanremo dici ok, questi devono andare a Sanremo, punto, basta, e ne accetti la diversità, no? Che è la caratteristica che li contraddistingue ovviamente in quel momento, in quella situazione lì. Insomma, comunque lì purtroppo noi ci siamo un pochino affidati alla loro esperienza e appunto lì ti dico forse abbiamo un pochino sbagliato. Detto questo, quella famosa partecipazione al programma con Pippo Baudo, mi ricorderò sempre che tornando a casa da Roma ci fu subito un effetto che colpì inevitabilmente i ragazzi del gruppo, perché la gente li riconosceva.
Che anno era?
Siamo parlando dell'82, più o meno 82, insomma tu vai in una trasmissione Rai 1, la prima volta ovviamente che i Gandalada andavano a Rai 1, vai in una trasmissione Rai 1, pomeriggio, torni a casa, la gente all'autogrill ti riconosce, comincia a chiederti l'autografo, uno insomma gli sposta un po' qualcosa.
Che cosa suonarono?
Ragazzi dello spazio, che era un singolo, è stato un singolo, è uscito solo come singolo peraltro, era anche il testo era bello secondo me, molto interessante, il pezzo non era straordinario ovviamente, ma era stato scelto perché era, insomma, c'era quella situazione lì e si pensava che potesse essere la cosa migliore da fare. Detto questo, poi dopo ovviamente il lavoro andò avanti comunque sempre sulle strade che avevamo deciso e scelto noi in qualche maniera, c'è stato solo quella direzione lì e forse un'altra cosa dopo con l'ultimo disco che facciamo insieme che era Living in the Jungle, Back to the Jungle, cioè Living in the Jungle era il mix, anche lì ci fecero fare una sigla di un programma per ragazzi con questo pezzo che si intitolava Living in the Jungle, un gol molto carino, molto però forse non era la cosa che poteva contraddistinguere.
Adesso immagini queste generazioni di bambini che così nel subconscio avevano già i germi dei Gas Nevada.
Porca miseria. Ma sai,
ma qual era il programma, era?
Io non mi ricordo. Sinceramente questo non è il titolo, no, del programma, era un programma per ragazzi al pomeriggio,
ma tipo nell'84-85.
Sì, sì. Lì siamo già nell'85, sì, sì.
No, perché me ne ricordo, tipo, ce n'era uno con un giovanissimo Frizzi, Fabrizio Frizzi, che guardavamo da bambini ed era proprio sulla Rai.
No, ma no, 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 non c'era Frizzi, non era quello con Frizzi. Comunque, vabbè, non è importante.
Dopo Baudo, Frizzi, voglio dire. Ci manca Bonolis adesso per la reunion.
No, invece, perché poi molti hanno sempre detto che i Gazzavada hanno avuto insomma, si sono in qualche hanno avuto il loro grande cambiamento quando ci fu Icy Love Affair, Festival Bar, finale del Festival Bar, sai, cioè gente, delirio, anche lì un altro momento in cui, sai, non essendoci abituato, rimani un po' colpito dalla situazione. Però io, come racconto sempre, Icy Love Affair non è venuto fuori da una decisione di fare un pezzo commerciale, è venuto fuori dal lavoro che facevamo abitualmente quando andavamo in studio, da una nostra voglia di cercare di sempre delle strade nuove, di provare a sperimentare, a trovare qualcosa che in qualche maniera suonasse diverso da quello che normalmente la gente si aspetta da te. Classico lavoro proprio creativo. Stavamo andando in studio e Ciro mi fece sentire, Ciro è il chitarrista della band, mi fece sentire al basso in saletta prima di andare in studio, stavamo facendo, diciamo, il piano, il punto della situazione per capire bene poi come lavorare in studio. Mi fece sentire, mi disse: ah, guarda, poi c'è questo giro di basso. E invece sentire un giro di basso, e io ho sentito questo giro di basso, dico: va bene, quando siamo in studio poi ci pensiamo. Andiamo in studio e mentre lavoravamo, a un certo punto, ok, allora prendiamo quel pezzo lì, a Ciro viene in mente di fare quel giro di basso con un synth, con un basso synth, quasi fosse un sequencer. Loro non avevano un tastierista che lavorava con loro abitualmente, per cui c'era il tecnico del suono che sapeva un po' suonare le tastiere, c'era un mini Moog e ci facemmo questo giro di basso. Come è uscito il giro di basso, tutti quanti abbiamo capito che quello era un pezzo che avrebbe funzionato. Perché è così, funziona così, insomma, la gente quando c'hai un pezzo forte lo senti subito, non c'è niente da fare. E allora proseguimmo il lavoro, ma non perché l'idea, non siamo mai partiti dall'idea di fare un pezzo che avrebbe venduto. L'idea era quella di fare un pezzo bello che ci piaceva.
Sì,
che
sarebbe difficile immaginarsi il Gaznevada come una boy band che fa le cose a tavolino.
E venne fuori quello che poi è stato l'altro elemento che, insomma, è stato abbastanza importante per loro, anche perché è stata una specie di svolta in qualche maniera rispetto al gruppo punk duro che la gente era abituata a conoscere, insomma, in qualche maniera. Però, insomma, era solo per raccontare un po', certo, di aneddoti.
Non ci ascoltiamo adesso Icy Love Affair, bensì
Hi-Fi Brothers abbiamo selezionato. Tra l'altro, mi pare di vedere da quel CD, erano all'interno della colonna sonora del film? O
No, questa era un elenco di pezzi che io avevo dato al regista e al produttore del disco per scegliere cosa utilizzare per la colonna sonora.
Stiamo parlando del film su Andrea Partenza.
Ah, pazzo.
Pazzo, sì.
Hi-Fi Brothers, quindi, con la traccia
Stranger in a Strange Land.
Correzione: Stranger in the Night, ti diceva. Stranger in the night, I take a closer, wander in the night, what was the chance of weapons so long, before the night was in your eyes, what's so inviting, something in your smile, what's so exciting, something in my heart, help me, I must hide you.
E quindi una cover stravolta di Stranger in the Night fatta dagli Hi-Fi Brothers. E si stava cercando qua sul non disperdetevi il bel volume dell'Arcana curato da Oderso Rubini e Andrea Tinti. C'è una bella foto degli Hi-Fi Brothers che li vede elegantissimi davanti a un piccolissimo negozio di elettrodomestici con una specie di versione quasi dei Kraftwerk bolognesi in un certo senso.
Ma questi personaggi, che quello che ovviamente viene da domandarsi, che fine hanno fatto? Oggi sei rimasto in contatto con alcuni di loro? Sono ancora nel mondo della musica? O...
Beh sì, sono in contatto con quasi tutti, devo dire. Pochi sono rimasti nel mondo della musica, quasi tutti poi si sono dedicati ad altre attività professionali. Ovviamente Fabio Sabbioni, in particolare il cantante degli Hi-Fi Bros, fa il regista, ha fatto anche alcune puntate come regista del programma di Un Posto al Sole,
niente meno.
E quindi proprio abbiamo capito che non si può parlare di nostalgia in nessun modo.
No, direi proprio di no. Poi ovviamente quando ci vediamo, insomma, è sempre molto gradevole, però sì, sicuramente molti hanno poi affrontato la vita in modo un po' diverso, perché insomma è ovvio che anche la musica, finché l'affronti in un certo modo, è molto gradevole. Poi però comincia a diventare una cosa forse troppo dopo lavoristica e diventa faticosa. Insomma, molta gente, c'è un altro esempio, uno dei quattro Confusion, comunque diciamo Enrico Serotti, il chitarrista, anche lui che ha continuato a lavorare in ambito della musica per tanto tempo dopo, facendo un'altra attività, producendo, è arrivato a un certo punto che era saturo. Diceva: io quando mi sono accorto che andavo in studio come se fosse un lavoro, ho smesso, perché ho preferito dedicarmi giustamente, secondo me, dedicarmi ad altro. Poi se capita di suonare, volentieri, perché suonare è un piacere, no? Per chiunque l'ha fatto, o chiunque lo fa, o chiunque lo farà, è ovvio che quella è la parte, cioè, come dire, la parte che nessuno, alla quale nessuno deve rinunciare, perché è un piacere personale il fatto di suonare. Poi da lì a dire ok, divento un artista che campa di quello, beh, insomma, il passo ovviamente molto faticoso e difficile, come si diceva prima. Adesso probabilmente ci sono molti più mezzi per farsi conoscere, però è altrettanto vero che essendoci molte cose molto più diffuse, per cui è molto più difficile andarla a pescare. È vero che c'è internet, tu ti metti su internet e dici ciao, sono qua, ma per farti conoscere il problema è uguale a prima, o c'hai un pacco di soldi per cui fai delle operazioni di marketing mirate, oppure devi solo... Sì, sicuramente qualcuno ti trova e già questo è positivo ovviamente, però insomma il salto non è determinato dal mezzo, il salto è determinato da altri motivi, da altre motivazioni. Ci vuole anche una forza interiore, una determinazione molto forte che non si trova così facilmente, perché è faticoso fare l'artista, il musicista, molto faticoso, ma anche il produttore è faticoso uguale, perché non hai orari, non fai... Cioè, è una vita quasi d'inferno, molto gradevole da una parte, però dall'altra è un po' faticosa.
Andiamo avanti con la musica, quando ormai abbiamo raggiunto le 22, ancora una mezz'ora in compagnia del Thermos del venerdì, quello con le Polaroid dentro. Questa sera Oderso Rubini e Arturo Compagnoni negli studi qua di Radio Città del Capo a farmi compagnia. I prossimi sono?
Confusional Quartet.
Citati per l'appunto.
Confusional Quartet, che sempre per ricordare le bizzarrie di cui ci occupavamo, erano un gruppo strumentale. Non c'è un gruppo nella storia del rock che solo suonando si è diventato famoso, o comunque sono rarissimi i casi che hanno avuto qualche nicchietta, ma poca roba. Che però erano bravissimi, quando la gente li vedeva ai concerti, usciva dal concerto estasiata, e con i quali abbiamo fatto un bel po' di lavoro anche con loro, facendo anche parecchi esperimenti, anche nel loro caso di tipo diverso, però insomma erano musicalmente sicuramente erano una delle cose più interessanti che sono state fatte a loro. Vai col pezzo, che dopo ti dico come si intitola.